cross, innocence lost, all flesh and pulsar. I move across the earth in my new pattern shirt. I pass satellite. You're so bitter, you're complaining. I can't give you anything. I don't know who you're living for. I don't know who you are anymore. I'd sooner chew my leg off than get trapped in the sun. How easy you think of all. Across the room, the heart full of glue, stronger than you think. Oh, my peer, your veneers wearing thin and cracking, surfacing forms underneath. Underneath is lacking. I'd sooner chew my leg off than get trapped.
E con questo ultimo ricciolo della chitarra di Peter Buck si chiudeva uno dei tanti grandi pezzi firmati R.A.M. Bittersweet Me alle 8:41 minuti. Rieccoci di nuovo qua, ascoltatori, in quell'apostrofo rosa che sta tra la fine del Demone del Tardi e l'inizio del Giorno delle Locuste. Mi ha già raggiunto in studio il professor Andrea Di Stefano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Volevo dirle una cosa prima di cominciare la puntata odierna. Posso? Ne ho facoltà.
Domanda pleonastica e retorica.
Sì, la domanda è di natura retorica, però è sempre giusto farla nel campo delle buone maniere. Quello che volevo dirle, lo dico dritto per dritto, è che la sostenibilità è una stronzata e lei non capisce niente di economia. Volevo dirglielo da tempo.
Vabbè, io incasso e ne prendo.
Non devi incassare, deve reagire. Te l'ha capito come funziona il meccanismo?
Ho
appena letto tutti i requisiti del talk show che funziona, elencati da Aldo Grasso sulle colonne del Corriere della Sera.
Sì, però non so se ai nostri microfoni funzionerebbe.
Funziona dappertutto, si fidi di me.
Sì, funziona anche.
È una stronzata la sostenibilità.
È una stronzata quello che stai dicendo.
Sì, vieni qua a dirlo.
Sono qua, te lo sto dicendo.
Sì, no, vieni qua, è comodo dirlo lì dietro al microfono. Bravo, bravo, bravo. Sì. Trinceriamoci sempre dietro i paroloni, quella roba lì di sinistra. La sostenibilità, il capitalismo che fa male. Guardiamo come eravamo messi 50 anni fa, invece di continuare a dire ste cazzate tutto il tempo.
Tutta la vita.
Ma di più, ma non tutto. Sì, ma mi deve dare del coglione, sennò non funziona.
Andrea Scanzi, mi chiamo Andrea Di Stefano.
Ho capito, dopodiché continuiamo a essere un prodotto di nicchia. Cioè, alla fine, vabbè.
Perché tu sei convinto che fossero...
E certo, non sono convinto io, è convinto Aldo Grasso. Se lo dice Aldo Grasso, è vero.
La miseria, se lo dice Aldo Grasso...
Così, è la miseria!
La verità,
di più!
Aldo Grasso uguale alla verità.
Via del coglione, Aldo Grasso.
No, Aldo Grasso no.
Anche perché oggi si è messo la FF...
trombone, sì.
Però le posso dare un consiglio? Sì. Va bene la prudenza, però... La FFP2 non si capisce una madonna.
Scusami, come dire.
Metta quell'altra, metta la chirurgica.
Ma no.
Tanto
non era una questione di più. È che io giro sempre con la FFP2.
No, lo so, però ripassiamo le regole di base, no?
Hai ragione.
Se tutte e due abbiamo la chirurgica, va comunque bene.
Sì, no, ma lo so.
Ecco.
Perché talmente una reazione istintiva.
Torni anche più vicino al microfono.
Sono qua.
Ecco, meglio così. Le 8:44 minuti, andiamo a cominciare una nuova puntata.
Hanno subito preso la tua linea.
Cosa?
Siete un programma di merda, servi del capitano.
Oh, gli risponda per le rime.
E tu sei un coglione.
Oh, ecco. Cioè, la zanzara ha costruito il suo successo.
La zanzara è oltre.
Ho capito. Cioè, dopodiché noi siamo nani arrampicati sulle spalle dei giganti. Se volete dare del coglione al professor Di Stefano, lo potete fare utilizzando i soliti canali, quelli che usate normalmente per rispondere al quiz del giorno delle locuste, che tra poco arriva. Ma intanto andiamo a cominciare, ed è una giornata particolare perché è in sciopero il Sole 24 Ore. Quindi per colmare vado a darle lettura di quello che mette in pagina Sole 24 Ore nella sua edizione online. Apre con un pop-up che mi copre tutto: energie e restrizioni anti-Covid, il Consiglio UE non trova un accordo, poi vacanze di Natale 2021 con il Green Pass, il 97% resterà in Italia, vaccini somministrate 15.000 prime dosi in fascia di età 5-11 anni. Ha visto che hanno customizzato tutto per i bambini? Ci sono i pagliacci, i cartoni animati.
La pimpa.
Dovrebbero fare la stessa cosa, secondo me, anche con le altre categorie. Cioè, tipo per tutti gli anziani over 80 non ancora vaccinati o renitenti alla terza dose, fare l'hub con i cantieri, con le gru, le impalcature.
Oppure fare un hub vicino a un cantiere reale.
Anche una delle due. Per invece i maschi adulti over 40 basta mettere divani, PlayStation, e a quel punto funziona un po' come per i cartoni animati. Ma a proposito di scioperi, ieri era lo sciopero generale. Nel giorno dello sciopero generale c'era anche il consiglio della BCE, dove è andato in scena per l'ennesima volta il braccio di ferro Lagarde Powell. Non ha fatto sciopero il consiglio della BCE?
Assolutamente no,
no.
Anche perché
Landino arriva fino a Bruxelles.
Francoforte, ricordati il consiglio
Francoforte.
A Francoforte,
come dimenticare,
all'Euro Tower, che è appunto il grattacielo della Banca Centrale Europea. È andato in scena in questo consiglio, che non sappiamo, le cronache non ci raccontano se sia stato fisico o invece virtuale, comunque è andato in scena per l'ennesima volta il braccio di ferro, il doppio braccio di ferro, quello tra la Lagarde e Powell, cioè tra la Banca Centrale Europea e la Fed, in merito alle politiche monetarie, ma soprattutto è andato in scena l'ennesimo scontro all'interno del consiglio direttivo, perché alla fine ci sono stati 3 voti contrari alle decisioni che ha assunto il consiglio e che poi ha illustrato la Lagarde, e come al solito, e non poteva essere diversamente, in prima fila a votare no c'è stato Jens Widmann alla sua ultima uscita come presidente della Bundesbank e quindi come membro del consiglio direttivo, insieme al governatore austriaco Robert Holzmann e quello belga Pierre Wunsch. Questo è il gruppo dei 3 che ha dissentito soprattutto dagli aspetti che rendono le scelte della BCE ancora più accomodanti delle precedenti, sia per quanto riguarda il fatto che appunto i tassi rimarranno fermi per tutto il 2022, nonostante il picco dell'inflazione al 4,9%, sia per quanto riguarda invece la politica del quantitative easing, che non finisce, o meglio finisce quello Covid, ma prosegue una forma di quantitative easing ancora per tutto il 2022, addirittura potrebbe proseguire anche nel 2023. Su questo,
per capirci,
c'è la grande polemica soprattutto.
Per capirci, per aiutare gli ascoltatori, finisce Gomorra, che è l'ultima serie,
sì,
quella
sì,
finisce,
sì. Ah?
Invece quantitative easing va avanti ancora.
Sì, però c'è una piccola accortezza, nel senso che sostanzialmente gli acquisti di titoli legati all'emergenza Covid, che oggi valgono fino a 80 miliardi al mese e una decina sono di titoli italiani, cesserà a fine marzo. In compenso però la BCE ha deciso di comprare titoli per 40 miliardi al mese nel secondo trimestre del 2022, sulla base di un programma preesistente, quindi 30 al mese nel terzo trimestre e 20 al mese da ottobre in poi. Quindi in realtà il quantitative easing non finisce per nulla, diminuisce il quantitativo in modo molto rilevante, ma prosegue e soprattutto non c'è una scadenza finale di queste operazioni anche da 20 miliardi al mese che potrebbe proseguire. E su questo c'è lo scontro che si registra anche su Twitter con gli esponenti, diciamo, dei falchi che accusano la...
Stanno litigando su Twitter?
Stanno litigando su Twitter.
Ma va?
Sì, sì. Che accusano la BCE di avere una politica eccessivamente accomodante e ogni giorno evidenziano che l'ammontare complessivo del portafoglio della Banca Centrale Europea è ormai prossimo all'80% del PIL dell'Unione Europea.
Come sempre sono obbligato a chiederle il significato di tutto questo dal punto di vista concreto, come si traduce quantitative easing, sì o no, tassi su, tassi giù?
Allora, il quantitative easing si traduce sicuramente e senza alcun dubbio in sostanzialmente la possibilità di continuare a iniettare liquidità nel mercato tenendo fermo le dinamiche di eventuale tensione sui debiti sovrani, e questo in una fase nella quale tutto il debito a livello europeo è aumentato per le spese che si sono sostenute e si stanno sostenendo per il Covid, serve appunto a tenere lontano il rischio della speculazione sulle monete, o meglio sui titoli dei paesi che sono considerati più a rischio e dove c'è ovviamente l'Italia, ma non solo. Dal punto di vista invece dell'economia reale, una volta avremmo potuto dire che il quantitative easing serviva per sostenere l'economia reale, oggi siccome l'economia reale è condizionata dall'andamento dei prezzi e dalle speculazioni sulle materie prime, il quantitative easing sicuramente non incide su questo settore.
Chi invece fa una scelta opposta è la Banca d'Inghilterra, esatto. un po' come hanno fatto con la guida dell'auto, no? Tutti col volante a sinistra, loro col volante a destra.
Sì, un po' come con la Brexit.
E poi ci sono gli incidenti, se uno non è abituato a guidare con...
Certo, certo, ma non si segnalano grandi incidenti, si segnala invece appunto la scelta della Bank of England di alzare un po' a sorpresa ieri, proprio nel giorno della riunione del Consiglio della BCE, i tassi di interesse ufficiale li ha portati dallo 0,1 allo 0,25, è un passo piccolo che però segna l'avvio di una fase sicuramente un po' più restrittiva delle politiche monetarie. L'inflazione in UK, nel Regno Unito, potrebbe raggiungere un picco del 6 2% ad aprile contro un obiettivo del 2% che è lo stesso della BCE, mentre le proiezioni di novembre puntavano a un livello massimo del 5%, quindi preoccupa abbastanza l'impatto inflattivo, un po' meno le altre conseguenze, compreso il Covid, che secondo la Banca d'Inghilterra non dovrebbe avere effetti negativi per ora sull'andamento dell'economia britannica.
Chi invece ha già deciso e programmato 3 aumenti dei tassi nel 2022 è la Federal Reserve.
Sì, è stato molto chiaro Powell nel comunicare le conclusioni del Consiglio della Federal Reserve. Si preannunciava da tempo che la Fed avrebbe, come dire, annunciato da una parte il tapering sugli acquisti e dall'altro l'aumento dei tassi di interesse, o almeno la programmazione dell'aumento dei tassi di interesse, e tutto è stato abbastanza confermato, nel senso che la Banca Centrale Americana ha annunciato che raddoppia la velocità del processo di riduzione degli acquisti, portandola a 30 miliardi al mese dai 15 di novembre e dicembre, e quindi presumibilmente gli acquisti dovrebbero concludersi a marzo, mentre per quanto riguarda il tassi di interesse sono programmati 3 rialzi nel 22, altri 3 nel 23 e 2 nel 24, quindi sostanzialmente rialzi del tasso di interesse che potrebbero portare presumibilmente il tasso di interesse ufficiale intorno al 2% alla fine di queste operazioni, perché è difficile immaginare che si possa avere dei rialzi superiori al 25, ai 25 basis point, cioè allo 0,25 per ognuno di questi rialzi.
Chi invece va per la sua strada attraversando allegramente i tratturi della Cappadocia è la Turchia.
La clamorosa, sì, banca centrale turca, che contrariamente a qualsiasi, come dire, logica tradizionale delle politiche monetarie, ha tagliato nuovamente il tasso di interesse base al 14%, è un ciclo che è iniziato a settembre su ordine del presidente Erdogan, che, lo ricordiamo, ha anche licenziato alcuni membri del Consiglio che si opponevano a queste scelte, e questa scelta di abbassare i tassi di interesse nonostante l'inflazione abbia superato il 20%, ha portato a un vero e proprio tracollo della lira turca nei confronti del dollaro. Ora siamo a una svalutazione del 40% rispetto al dollaro dal solo settembre ad oggi, e probabilmente questo trend proseguirà, perché appunto con un'inflazione in rialzo e i tassi che invece di alzarsi si abbassano, questo è un po' l'andamento generale. Io guarderei con maggiore, con un atteggiamento più laico alle scelte della Banca Centrale Turca. Non è detto che siano del tutto sbagliate in una situazione storica di debolezza della lira turca nei confronti del dollaro e dell'euro.
Le 8:55 minuti, cari ascoltatori, carissime ascoltatrici, abbiamo dedicato quasi interamente la prima parte del giorno delle locuste al tema dei tassi, e attenzione, perché è proprio attorno al tema dei tassi che lanciamo il quiz odierno del giorno delle locuste. Siccome ci avviciniamo al Natale, il professor Di Stefano ha voluto essere più buono e quindi il quiz è molto facile, ma per complicarlo un po', oggi il quiz è doppio. Quindi sono due quiz, tutte e due molto facili, tutte e due legati al tema che abbiamo trattato in questo momento, e quindi quello che vogliamo sapere, e vi lasciamo poi il tempo del break pubblicitario per rispondere, e lei non spoileri se rispondo subito come ha fatto l'altra volta. Vogliamo sapere: uno, il nome dello scrittore cinquecentesco che scrisse La Federal Reserve Liberata. Ripeto il nome dello scrittore cinquecentesco che scrisse La Federal Reserve Liberata. E poi due, vogliamo sapere il titolo della canzone innodica di Patti Smith dedicata proprio al governatore della Federal Reserve. Tutto questo ce lo potete scrivere durante il break pubblicitario ai soliti canali a caso, un po' miei, un po' suoi, un po' della radio, un po' come capita. Andiamo in pubblicità e poi torniamo a vedere chi sarà stato il vincitore o la vincitrice.
Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale.
dai, lo faccio anche lei. Com'è che è? Bravo, non l'ha fatta male. Eccolo qua, ancora una volta, splendido, splendente, tagliente, invitante, insomma, tutto quello che fa rima con ente e ante, mentre fa cerchi con la mente il professor Andrea Di Stefano. Naturalmente siamo ripartiti con splendido, splendente, perché? Perché c'è il grande ritorno della Rettore sul palco di Sanremo. Cioè, c'era tornata l'anno scorso, duettando con la rappresentante di lista, e questa volta torna con Chimica.
Chimica, chi sono Chimica?
No, Chimica è il titolo della canzone.
Il titolo della canzone, torna lei.
No, non con i Chimica. Splendido, splendente, come ci scrive il collega Massimo Rebotti. Siamo nel campo dei classici della letteratura con Splendido, splendente, un tributo a Donatella Rettore. Tra l'altro, ha sentito il ritmo? C'era Tullio D'Episcopo alla batteria di Splendido Splendente.
Ah, sì?
Eh sì, gran lavoro di Tullio D'Episcopo, di Gigi Cappellotto al basso elettrico. È un po' su questo che abbiamo deciso di incardinare la seconda parte del Giorno delle Locuste, ma non prima di aver dato la soluzione al quiz di oggi, che era un doppio quiz facile sul tema dei tassi. La prima domanda era il nome dello scrittore cinquecentesco che scrisse la Federal Reserve Liberata. Il secondo, la canzone innodica di Patti Smith dedicata al governatore della Federal Reserve. Le risposte che sono arrivate, professor Di Stefano?
Ma allora direi forse la prima risposta è arrivata Torquato Tax.
Quasi, cioè il senso è giusto.
Tagliato Tasso?
No, Tagliato Tasso.
Direi proprio di no. Power to the People.
No, mannaggia, tutte sbagliate.
Powell Have the Power e Torquato Tasso.
Allora diciamo che tutti quanti hanno colto il senso, ma non hanno azzeccato esattamente la risposta, così come è avvenuto anche sugli altri canali.
Esatto, perché poi c'erano...
Sì, no, dove ci hanno scritto, come dire, i più affezionati. Quelli...
Tasso e People Have the Power.
People Have the Power, eccola qua la risposta, la canzone.
Roberto Codazzi.
Bravo Roberto. People Have the Power, la canzone innodica di Patti Smith dedicata al governatore della Federal Reserve. So già che ci saranno delle contestazioni invece sulla altra risposta, perché il nome dello scrittore cinquecentesco che scrisse la Federal Reserve liberata era Torquato Tassi, ma diciamo che
possiamo... Uno ha scritto Torquato Tassi e People Have the Power.
Ah, tutte e due, bravissimo. Sì. Chi è?
Non si firma, non lo so.
Beh,
un SMS alle 8:59.
Come sempre gli ascoltatori di alto profilo e di grande acume intellettuale scelgono la linea dell'understatement e non si firmano. Molto bene, bravi tutti come sempre. L'importante, ricordatevelo, è partecipare, e l'importante è anche proseguire, perché dove eravamo rimasti? Avevamo esaurito il capitolo tassi.
Avevamo esaurito il capitolo tassi, eravamo nel pieno, diciamo, del capitolo inflazione, prezzi energetici, perché ieri è andata di nuovo in scena il nulla di fatto per la riforma del mercato dell'energia al Consiglio dell'Unione Europea. Come è noto, c'è una differenza di posizione abbastanza netta. Alcuni paesi, Francia, Spagna e in parte Italia, insistono per una riforma del mercato energetico, perché oggi il prezzo dell'elettricità dipende in gran parte dal prezzo del gas e quindi ne subisce gli aumenti. Sul fronte opposto, Germania e altri paesi del nord Europa che considerano la situazione attuale passeggera e sostengono che l'incremento non è strutturale e sarà presto riassorbito. Anche la posizione, diciamo, dell'asse mediterraneo, se così vogliamo chiamarlo, è in realtà molto fragile, perché proprio ieri è emerso e l'ha evidenziato Gianni Silvestini, il direttore scientifico del Kyoto Club, che la Francia, dopo il fermo di alcuni reattori EPR in altri paesi, ha deciso di fermare 3 gigawatt per controlli, e questo ha portato il prezzo dell'energia in Francia, per esempio, a 400 euro. Quindi l'andamento non è poi così, non migliora, modificando il mix, diciamo, del paniere energetico, probabilmente il vero nodo rimane quello appunto dello sviluppo delle fonti alternative e su questo purtroppo il ritardo è stramarcato e straevidente e le conseguenze si misurano praticamente costantemente.
Mi sono perso, a che punto siamo? Perché stavo guardando la notizia che è morta la vedova di Pinochet a 99 anni, in Cile hanno festeggiato, brindisi, colpi di clacson, caroselli.
Eravamo arrivati a una notizia che indirettamente riguarda proprio il tema transizione o meno energetica, cioè che sembra, almeno così dalle dichiarazioni fatte, che si sia bloccato il progetto per le miniere di litio in Serbia. Ne avevi parlato anche tu.
Veramente?
Al giorno al demone del tardi.
Ho parlato di miniere di litio in Serbia. Sì, a volte parlo di cose senza nemmeno accorgermi.
Hai riportato le cronache sulle manifestazioni contro questo progetto che vedeva coinvolta la multinazionale Rio Tinto. Si trattava sostanzialmente, per ora si trattava, usiamo questo termine perché sarebbe stato accantonato, uno speciale silicato di litio e boro che è stato scoperto nel 2006 lungo il fiume serbo Jadar, e che l'ipotesi appunto di questo sfruttamento da parte della Rio Tinto avrebbe prodotto grossi impatti, perché sarebbe state inquinate le acque e i terreni da arsenico e da acido solforico, e quindi per ora il progetto, ha dichiarato Vucic, il presidente padre padrone della Serbia, è accantonato perché bisogna conservare, ha scritto Vucic, bisogna preservare le condizioni ambientali del paese, e quindi la miniera di Losnica potrebbe per ora appunto essere accantonata, ma vedremo cosa accadrà nel breve medio termine.
Alle 9:10 minuti torniamo inevitabilmente sull'incoronazione del giorno, quella dell'Italia paese dell'anno, incoronazione che ha celebrato ieri l'Economist della famiglia Agnelli.
Sì, perché ci dimentichiamo forse che l'autorevole Economist, settimanale britannico, è stato acquistato, è nel portafoglio di Exor, e quindi possiamo fare il punto, che fa sempre piacere capire bene cosa succede nella galassia della famiglia Agnelli. È proprio di ieri l'annuncio che Exor ha raggiunto l'accordo definitivo per vendere il gruppo di real estate, cioè immobiliare, Partner Re a Covea per 7,8 miliardi di euro. A questo punto la holding della famiglia Agnelli e il CAN avrà sostanzialmente a disposizione 10 miliardi di euro di liquidità da dispiegare tra il 22 e il 24.
Cioè un po' la tredicesima di Exor, 10 miliardi.
Sì, tredicesima per modo di dire, perché poi in realtà, come raccontato già alcune settimane fa, John Elkann non bada a spese per la propria remunerazione, che è una delle più alte in assoluto complessivamente nel mondo delle figure, diciamo, simili di amministratori delegati o presidenti delle società. Ora, come userà questi 10 miliardi non è dato sapere, sicuramente un miliardino andrà per sostenere il titolo Exor con il buyback azionario e per ridurre il debito da 4,5 a 4 miliardi, mantenendo invariato i 100 milioni di dividendo. I residui 9 miliardi ha annunciato nell'Investor Day il presidente di John Elkann. I residui 9 miliardi dovrebbero essere destinati allo sviluppo delle grandi aziende partecipate. E cosa c'è oggi nel portafoglio di Exor? C'è un po' di lusso, un po' di editoria, lo ricordiamo, Jedi, il gruppo Jedi italiano, che poi vuol dire sostanzialmente Stampa, Repubblica e tutti i quotidiani locali che appartenevano al gruppo Espresso, la stessa appunto l'Economist, e poi un po' di lusso, come si diceva, ma soprattutto nel portafoglio di Exor ci sono tante belle aziende del settore industriali molto maturi: Stellantis, che è la fusione tra FCA e Peugeot, Ferrari, CNH Industrial, cioè i trattori, e Iveco, perché l'azienda che produce veicoli commerciali è in corso lo spin-off, sarà anche quotata e quindi da questo punto di vista avrà nuovi partner, nuovi soci, ma verrà messa sul mercato. Ma tutte queste partecipazioni industriali, forse salvo Ferrari, sono partecipazioni ad alto rischio per la famiglia Agnelli per la questione della transizione ecologica, e sono tutte molto 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 indietro nella ricerca di carburanti alternativi al petrolio.
Poi, come raccontavamo questa mattina al Demone del Tardi, si aggiunge anche la proiezione cinematografica con in uscita Natale dalla galassia Exor Il ritorno della Jedi, e poi Kulusevski colpisce ancora, che invece è in lavorazione per l'anno prossimo. E a proposito di Kulusevski e della Juve, attenzione, perché lei vuol parlare della Juve, a non urtare le sensibilità del nostro preziosissimo consulente musicale Massimo Rebotti.
Sì, dopodiché chi se ne frega, no, per usare la versione scanziana, no? Cioè molto moderata, insomma, delle opinioni di Massimo Rebotti, i numeri, cioè, sono numeri.
Ha detto, no? Chi se ne frega delle opinioni di Rebotti?
Beh, relative alla Juventus sicuramente.
Naturalmente il collega Rebotti ha facoltà di chiamarci allo 02 33 001 001 per replicare in diretta a qualunque affermazione improvvida possa uscire dalla bocca del professor Andrea Di Stefano.
Comunque la sostanza è che, con un piccolo trafiletto nascosto a pagina 37, la stampa di oggi ci informa che si è conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale della Juventus, che è stato sottoscritto il 91,75% delle nuove azioni, e quindi in cassa del club che è presieduto ancora per ora da Andrea Agnelli ci sono 366,9 milioni di euro. L'azionista di maggioranza è sempre quello, Exor, ha sottoscritto e versato integralmente la propria quota, che è pari al 63,8% del capitale, per 255 milioni. Aumento di capitale che, secondo gli osservatori, al di là dell'inchiesta della Procura di Torino, probabilmente non sarà assolutamente sufficiente a coprire i buchi, perché la Juventus ha già impegnato 300 milioni e sino al 2025 difficilmente potrà vedere dei risultati economico-finanziari in miglioramento, appunto sempre al di là della vicenda specifica, e cioè quella che riguarda l'inchiesta della procura, che potrebbe riservare delle sorprese molto importanti.
Vabbè, però andiamo al dunque, cioè parliamo di cose che interessano la gente. Con l'aumento di capitale lo prendono Scamacca, prendono Marziale o non prendono nessuno?
E che ne so.
Ho capito, cioè
no.
Ci fa tutto questo pim pum pan sull'aumento di capitale, poi andiamo concretamente sulle cose.
Ma io di quello non mi occupo, non so nulla, non posso parlare di cose che non conosco.
Vabbè, intanto c'è
io posso solo ricordare che sempre in settimana, Economist permettendo, la Giovanna Agnelli è salita all'85,4% di diritti di voto di Exor. E quindi sostanzialmente, grazie ai giochi che da sempre la comandante di famiglia mette in campo, la famiglia ha, appunto, a fronte di una partecipazione del 52% del capitale, si ritrova con l'85,4%. Bisogna dire che Iacchi ha imparato molto bene come si fa ad avere il controllo assoluto delle società, anche quando non si ha un corrispondente controllo delle azioni.
Intanto ci sono non uno ma due che stanno telefonando cercando di far finta di essere Rebotti e sperando che li prendiamo in onda, ma tanto vediamo qual è il numero che esce. E quindi, cari amici, ci dispiace, lo sappiamo che non siete Rebotti, e quindi nonostante chiamiate non vi pigliamo. Intanto vedo che è il compleanno del Papa, vuol fargli gli auguri? Compie 85 anni.
Moltissimi auguri a Papa Francesco, soprattutto per, diciamo, il suo ruolo rivoluzionario su alcuni elementi di comunicazione e per il...
Che ti ho tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri caro Papa. Tanti auguri a te. Oh, intanto questa settimana ho volutamente indugiato sul tema per lasciarlo tutto quanto a lei, perché si sta profilando il nuovo risico della vecchia finanza italiana, quello sulle generali con il braccio di ferro tra Mediobanca, Caltagirone e altri soggetti del vecchio Benetton. Ci racconta un attimo che cosa succede?
Sì, è tutto ancora aperta la vicenda, si stanno preparando le liste per lo scontro in assemblea, che potrebbe portare a un cambio della guardia nel controllo delle generali. Al momento, all'inizio del 2022, probabilmente i cosiddetti pattisti, cioè Caltagirone del Vecchio e la Cassa dei Risparmio di Torino, vogliono puntare a prendere il controllo del Consiglio dell'amministrazione. Gli investitori istituzionali hanno circa il 34,96%, i pattisti sono convinti di poter sconfiggere l'alleanza invece che ruota intorno alla vecchia Mediobanca, che ha il 12,82% del capitale e il 17,2% dei diritti di voto. Sostanzialmente lo scontro tra appunto Caltagirone del Vecchio e Mediobanca ruota intorno alla decisione che assumerà la famiglia Benetton, che con la edizione holding, l'holding familiare, tiene il 3,9% del capitale delle generali. Dovrebbe stare con i pattisti, cioè con Caltagirone del Vecchio, ma non è detto che all'ultimo minuto possano cambiare le regole del gioco. Non sarebbe nemmeno la prima volta, perché Benetton storicamente si spostano in base agli interessi e non alle prospettive di medio-lungo termine, come hanno dimostrato negli ultimi anni.
Sai chi dovrebbe stare con i pattisti?
Sì.
Mogol. Così farebbero Mogol pattisti. Capito? Capito?
Okay,
capito. Mogol Battisti.
Sì.
Ah, vabbè, no, se l'ha capita bene. 5 minuti e 34 alla fine del simpatico programma, con la clamorosa prescrizione da 1,4 miliardi che fa perdere allo Stato un maxi sequestro patrimoniale per truffa, che è argomento che oggi riprende anche il suo collega Belpietro.
Sì, l'avevamo preannunciato la settimana scorsa, poi con per il problema appunto dei tempi non eravamo riusciti. Di cosa si tratta? Sostanzialmente di un sequestro da 1,4 miliardi per truffe sull'IVA, che sarebbero state effettuate in particolare in Lombardia, nell'area bresciana. Erano stati individuati complessivamente appunto patrimonio per 1,4 miliardi, era stato sequestrato, poi però questo patrimonio è di fatto per ora ritornato nelle mani di chi aveva architettato la truffa. Perché? Perché è scattata la prescrizione del reato, nonostante le dimensioni, nonostante fosse stato accertato ampiamente anche in sede penale, e quindi lo Stato ha perso appunto ben 1,4 miliardi che potevano essere destinati a ben altre appunto finalità. Per esempio avrebbe potuto decidere di utilizzarlo sul tema delle bollette energetiche.
Attenzione, perché alle 9:22 minuti è arrivata tramite WhatsApp la risposta del collega Rebotti alle sue accuse in tema di Juventus. Dice il collega Massimo Rebotti, dice a lei: non ci faremo processare nelle piazze, caro Savonarola, ti conosciamo bene, professore, sei l'Italia che odia, con Iachi e Scamacca fino alla vittoria. Le ha risposto per le rime, hai visto?
Sì. Chi è Scamacca, scusa?
Ma come chi è Scamacca?
No.
Faccio rispondere direttamente dal collega Massimo Rebotti.
Che Iachi lo so, ma Scamacca...
Mi piace il figure con la lucane che Gigetta damela per carità, Gigetta damela per carità.
E sotto Natale anche il graditissimo ritorno di una delle rubriche più amate del giorno delle locuste, la rubrica Veneto.
Per carità. E ritorniamo.
È già partito?
Veneto.
Deve aspettare che la sigla sfumi, non è che può andare, cioè ci vuole orecchio. La senti? Se la sigla è alta, no. Se la sigla si abbassa, allora sì. Pronto? 3, 2, 1, via, vai.
Ritorna alla rubrica perché è di quest'oggi la notizia che la direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva di beni emesso dal tribunale di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore residente a Brescia, attualmente detenuto per associazione a delinquere e associazione di stampo mafioso. Il provvedimento trae origine da un'attività finalizzata alla localizzazione dei patrimoni illeciti, in particolare quelle dei clan mafiosi di Gela che operano nella provincia di Caltanissetta e hanno ramificazioni in tutta Italia. E quindi sono stati sequestrati beni nelle province di Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Milano, Torino, Verona, 10 società e, forse era l'elemento più curioso, un dipinto di elevatissimo valore storico-artistico risalente al XVII secolo del maestro fiamminco Jacob Jodersen, raffigurante...
Ah, il maestro Jodersen!
Esatto, Flora, Sileno e Zefiro.
Hai capito?
Questo è dentro il sequestro. Poi
È finita la rubrica?
5 fabbricati all'Onato del Garda, 4 auto, 32 rapporti bancari e appunto 10 società complessivamente nelle province, soprattutto lombarde.
Ciribiribindo, manza e festa, ciribiribindo, se lavora, ciribiribindo, l'amorosa, ciribiribindo, andato.
E allora, ciribiribindo, manza e festa, e nei giorni di festa ci si può dilettare con il giorno delle locuste, anzi con i consigli letterari del giorno delle locuste. La scorsa settimana il professor Di Stefano ha proposto i promessi sposi, questa settimana invece...
No, la scorsa settimana non ho proposto... I promessi sposi, questa settimana propongo...
Il rosso e il nero.
No.
La certosa di Parma.
Ma come già preannunciato, l'ultimo libro...
Viaggio al termine della notte.
No, l'ultimo libro...
Di Buddenbrock.
L'ultimo libro di Thomas Piketty.
Ancora?
Sì, e non ne abbiamo parlato la settimana scorsa, fammelo dire. Uguaglianza, è una breve storia dell'uguaglianza. È estremamente interessante e soprattutto il libro di Piketty lo consiglio perché permette di capire molti elementi dell'analisi della storia economica riletti in una chiave assolutamente nuova. È vero che negli ultimi anni Piketty si è specializzato, come è noto, sul tema delle diseguaglianze economiche, ma questo è uno strumento soprattutto di natura divulgativa e nello stesso tempo abbastanza interessante, quindi non dovrebbe far addormentare come tu sostenevi nella precedente puntata.
Parafrasando il collega Rebotti, vi conosciamo bene, cari Savonarola, lei e Piketty siete l'Italia e la Francia che odiano.
Non è proprio il caso, tra l'altro questa è una storia mondiale dell'uguaglianza che spiega moltissimo delle cose che sono accadute negli ultimi 30-40 anni. La nave di Teseo è lì.
Vabbè, saluti, che è finita.
Saluti a tutti.
Ci sentiamo la prossima settimana, che è la vigilia di Natale, per cui ci saranno gli auguroni del professor Di Stefano. State bene, fate i bravi, ci sentiamo tra 7 giorni. Anzi, se volete ci vediamo domani all'Open Day, al giorno del ringraziamento, lì in cortile. Se non avete ancora preso i regali, potete prendere i super gadget oppure potete essere oggetto del tributo, dei frisbee gialli, dei diplomi, insomma, domani qui in cortile. Ciao.
Ciao.